Ascoltatrici e ascoltatori, come vi abbiamo annunciato poco fa, prima della pubblicità, eccoci a questa versione un po' più breve di Cult per dare spazio al discorso di Sergio Mattarella in occasione dell'80esimo della Costituzione. E noi adesso riprendiamo la linea e vi facciamo ascoltare alcune delle voci sull'attualità culturale che vi parleranno di imminenti appuntamenti. Uno di questi è uno dei festival più osteggiati, lo possiamo dire autenticamente, dalle nuove direttive del Ministero della Cultura, ovvero Sant'Arcangelo Festival, che nelle valutazioni che abbiamo avuto occasione di commentare nei mesi scorsi a proposito di tante compagnie festival italiani, ha ricevuto appunto una sorta di downgrading. Questa cosa ha stupito un po' tutti. La sensazione che si è avuto è che si volesse molto ridurre, insomma, la valutazione di chi fa sperimentazione, sia che si tratti di compagnie, gruppi, collettivi, sia che si tratti di festival o iniziative ben precise. Nonostante questo, il festival di Sant'Arcangelo si terrà, e si terrà tra l'altro con un'edizione particolarmente ricca, ancora una volta diretta da Thomas Kierenczuk, che è di origine un regista importante polacco, che proprio per atteggiamenti di censura anche culturale che in Polonia più di un governo hanno messo in atto, ha deciso di lasciare il proprio paese. Da quando lui è al timone di Sant'Arcangelo Festival, l'aspetto internazionale del festival è diventato ancora più importante. E allora noi vi facciamo ascoltare che cosa ci ha raccontato a proposito di questa nuova edizione.
Allora, la claim di quest'anno l'abbiamo scelta Deep Pressure, che sarebbe le pressioni profonde. Mi viene da spiegare che nel caso di Sant'Arcangelo noi sempre decidiamo claim dopo quando abbiamo chiuso il programma, cioè cerchiamo con questo motto di dare una cornice al festival che ci aiuta anche di navigare durante il festival o magari di trovare tutto un quadro un po' più completo sul festival, perché chiaramente il festival noi pensiamo nella sua totalità, non lo pensiamo tra i singoli spettacoli, cioè pensiamo che la persona, sperando che esistano queste persone che vengono qui per stare con noi tutti i 10 giorni a vedere tutto, cerchiamo sempre di capire cosa potrebbe vivere, cosa potrebbe trovare nella programmazione che stiamo preparando tutto l'anno. Con Deep Pressure volevamo nel punto di partenza fare visibile due cose, due elementi. La prima è questa, diciamo, che si legge nel modo forse più letterario in questa claim, cioè tutte queste pressioni politiche, sociali e economiche che vediamo, che dobbiamo affrontare ogni giorno. Sappiamo che viviamo un momento storico difficile, pieno delle guerre, genocidi, conflitti, disuguaglianze economiche, distinzione delle specie, crisi ecologica, cioè sappiamo che le pressioni che influiscono la nostra vita individuale ma anche sociale, perché chiaramente nel momento in cui entrano disuguaglianze economiche anche un senso di solidarietà che esiste cambia molto, e diciamo anche il potere si spinge sempre più lontano da un vero senso di solidarietà. E questa cosa, gli artisti, le artiste che abbiamo invitato a aggiungersi a Sant'Arcangelo quest'anno riflettono molto nei suoi lavori artistici, partendo spesso dalle loro esperienze private o dalle esperienze storiche che hanno vissuto nei paesi di provenienza. Ma dall'altro lato, perché ci fa sempre piacere con le claim di dare anche un certo senso su un valore contraddittorio dei pensieri che proviamo a portare avanti, cioè pressioni, una pressione fisica può essere anche una forza rinnovativa, perché la pressione ha molto da fare proprio con la pratica corporea, con
certo i limiti sono anche degli spunti, no, artistici.
Infatti, perché nel momento in cui arriviamo al nostro limite cioè ci troviamo davanti a questa alla questione se accettiamo questa pressione o se magari diciamo decidiamo di dire no o di difendersi. È proprio questo momento di difesa, questo atto di difesa che ti nasce, ci interessa molto perché crediamo che la pressione può anche dare proprio il punto di partenza per un cambiamento. E il cambiamento sicuramente è uno tra questi elementi su cui abbiamo lavorato tantissimo in questi anni, perché molte artiste, tra quelle che sono passate da Sant'Arcangelo negli ultimi 5 anni, proprio il cambiamento era il progetto su cui facevano le ricerche non solo artistiche ma anche proprio politiche, certo, sociali. E poi la pressione ha anche molto da fare con respiro, e devo dire che dopo, quando l'abbiamo scelto la Claim, abbiamo capito che ci sono moltissime artiste quest'anno al festival che lavorano proprio con respiro o su respiro e trattano respiro come un atto politico, come nel caso per esempio di un'artista che viene da Marocco, Maghida Khan, che parte proprio dalla pratica di Aita, un modo di respirare che è stato usato anche nelle proteste nel Marocco contro il regime, quando diciamo protestare o uscire per le strade era vietato, cioè lì proprio una certa modalità in cui si respirava in gruppo, in comune, in solidarietà, portava avanti un certo senso di essere contro un regime che governava il paese.
Thomas, ci sono artisti che ritornano a Sant'Arcangelo con cui si è stabilita anche una collaborazione, diciamo, a lungo termine, penso a Cato Teixeira o anche ad altri, e ci sono degli artisti che non sono mai venuti. Vogliamo nominare quelli?
Certo, molto volentieri, soprattutto che quest'anno, anche come negli anni precedenti, abbiamo lavorato molto su andare sempre contro un certo tipo di eurocentrismo e di aprire il programma del festival anche alle artiste che vengono dai paesi un po' più lontani o magari da quelli che non sono così tanto presenti nella nostra panorama performativa. Qui mi fa piacere rinominare Yuk Miranda, che è un artista mozambicano che porta un bellissimo lavoro come nuovo, che proprio rilegge la storia del Mozambico e l'apertura dei campi di concentramento, di rieducazione aperti subito dopo la liberazione del paese. In questa ottica mi piacerebbe anche rinominare Martin Soria, un artista indigeno argentino che per la prima volta in Europa presenterà il suo ultimo lavoro Macito, in cui anche parla su cioè parte da una pratica caporale, una danza andina che ha anche molto da fare con la queerness, almeno lui la riguarda, la reinterpreta dalla prospettiva queer. Poi per la prima volta a Sant'Arcangelo verranno anche Ali Sharkour e Melissa Ghazale, tutti e due sono artisti lebanesi, che Ali ancora basato a Beirut, invece Melissa si è spostata un paio d'anni in Europa. Allora qui portano chiaramente i temi che riguardano la oppressione israeliana nel caso di Malice e nel caso di Ali si parla anche di schiavitù contemporanea nel Middle East. E poi mi viene da nominare anche Endo Angelet, un artista francese con le origini caraibiane, un artista bravissima che devo dire che già l'anno scorso stavamo pensando di presentare il suo lavoro precedente, ma fortunatamente quest'anno viene con noi con la sua nuova creazione Welcome to My Jungle, in cui fa un rituale, rito contemporaneo in cui cerca proprio di riconnettersi con le origini e con le isole da cui provengono i suoi genitori. E poi tra gli artisti nuovi, ma anche questi che tornano, c'è il duo Marahai Hussain, che è stata con noi l'anno scorso, ma quest'anno Mara lavora con un'altra artista palestinese, Nur Garabli. Per Nur sarà la prima volta in Italia e presentano il suo duo in cui provano di affrontare questa collaborazione impossibile tra due artiste palestinesi, tra cui una è rimasta in Palestina, l'altra ha deciso di muoversi in Europa. Certo. Partendo da questo raccontano proprio tutto, diciamo, il contesto politico, la pressione militare, eccetera, eccetera.
Moltissimo altro da raccontare, tutti i concerti, poi appunto in bosco, tutti i talk, i focus o panel che affrontano, insomma, argomenti davvero di grande contemporaneità. Io, come sempre, ritornerò a parlare di questo importante appuntamento, Sant'Arcangelo Festival 2026, che ci è particolarmente caro. Ringrazio Thomas Kierenzuk per averci anticipato alcune delle novità e ti auguro buon festival e a risentirci presto.
Grazie, grazie Ira, ci vediamo tutte e tutti al festival dal 3 al 12 luglio, siete tutte e tutti benvenuti e benvenuti, grazie, a presto.
Grazie. Un saluto a Thomas Kierenzuk, direttore artistico. Ed eccoci, stavamo per farvi riascoltare l'intervista a Thomas, ora è interessante, ma sentirla due volte di seguito forse non è il caso. Questo è sempre Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, e oggi abbiamo un ritmo un po' serrato, tante cose da dirvi, e allora subito vi dico che il prossimo servizio è dedicato a Polis, abitare a Milano. Si terrà proprio quest'oggi il primo di una serie di incontri tra architetti e cittadini sul vivere a Milano. È un'iniziativa della Fondazione dell'Ordine degli Architetti di Milano e l'appuntamento è alle 18 nella loro sede di via Solferino 17. E allora sentiamo il servizio di Tiziana Ricci.
Disuguaglianze, crisi dell'edilizia sociale, abitare a Milano. La Fondazione dell'Ordine degli Architetti di Milano, con Polis, invita a una serie di incontri con la cittadinanza. Il primo si terrà giovedì 25 giugno, dalle 18 alle 20, nella sede dell'Ordine degli Architetti in via Solferino al 17. Consentirà una riflessione sul diritto all'abitare e sui modelli alternativi, dal social housing al riuso del patrimonio esistente. Jacopo Muzio è il presidente della fondazione e ci saranno gli architetti a questi incontri e i cittadini sono invitati a partecipare, prenotandosi alla voce Polis nel sito dell'Ordine degli Architetti, come ci ha spiegato appunto il presidente.
Nell'incontro che abbiamo giovedì, come in tutti gli altri, tra le 7:30 e le 8 c'è una mezz'ora proprio di dibattito. Gli incontri sono registrati, quindi abbiamo fatto una sintesi di ognuna e diciamo interconnessi con poi degli incontri che abbiamo a livello istituzionale, sempre pubblici, con ad esempio gli incontri con gli assessori. Polis è un ciclo di incontri che abbiamo organizzato presso la Fondazione d'Ordine degli Architetti di Milano su quattro tematiche. La cosa interessante è che diciamo sono stati organizzati quattro cicli, ma come call, quindi siamo lanciato un tema, il primo appunto è sull'abitare, no? Come questione centrale, diciamo, la città contemporanea nelle sue difficoltà, no?
Se uno riesce ad abitare a Milano in questo periodo, perché devi guadagnare parecchio per comprare una casa o per affittarla.
Questo infatti è un tema centrale, l'aumento dei costi, crisi dell'edilizia, difficoltà di accesso alla casa. Alla fine attorno alla casa si genera molto disuguaglianze e anche conflittualità, no? Perché quando il valore dell'immobile, della casa, che appunto come dicevi uno vuole affittare, vuole comprare, è completamente scollegato da una media, diciamo, delle retribuzioni medie, a Milano che sta sempre andando più in una direzione, diciamo, di valori immobiliari altissimi, è un tema di cui insomma farsi carico come architetti, come cittadini, e poi vorremmo anche portarli un po' a scala politica, insomma, anche questi temi.
Sì, perché non è sufficiente la riflessione sulla situazione, bisognerebbe individuare anche qualche possibilità di uscita da questa impasse, perché sta diventando veramente un problema abitare a Milano.
Sì, sta diventando un problema nella misura in cui non è lasciato unicamente al mercato privato o non è regolamentato il mercato privato. Noi ci ricordiamo, insomma, tanti anni fa c'era stato introdotto l'equo canone, poi norme sorpassate, voglio dire,
sì,
no?
Purtroppo.
sono da interpretare in maniera intelligente e anche attuale, insomma, in maniera tale che gli affitti, ad esempio, se si parla di affitti a prezzi agevolati, siano favoriti. Anche le case, la costruzione, ad esempio, in forma cooperativa con dei valori di mercato nettamente minori, diciamo, rispetto a un valore che sta salendo sempre più, è un tema che ha bisogno non solo di parole, ha bisogno di una massa critica quindi di una domanda che già c'è, ma anche di politica attuativa, insomma, di programma.
Ma infatti il problema è quello, sul versante politico dovrebbero arrivare delle proposte, delle norme che incentivano, no? Anche, non so, i costruttori o chi si occupa della questione delle case a risolvere questo problema, perché i lavoratori non riescono più ad abitare a Milano, eh?
No, c'è un disagio crescente, guarda, anche nella categoria degli architetti, che sono considerati per certi versi, al di là dei titoli di giornali, anche nei grandi studi di architettura, tanti architetti che sono un po' la nuova classe operaia per certi versi, no? Rispetto all'apporto di contributo, no? Delle partite IVA, che in realtà poi lavorano continuativamente negli spazi, quindi sono un problema condiviso da tutti. Io penso che più che sulla nuova costruzione, che in qualche misura ha già raggiunto i suoi apici, non vedo, diciamo, una prospettiva, come dire, non si può andare avanti in una visione sviluppista per sempre, non so come dire, nuovo, penso che la vera partita si giochi sulla riqualificazione del
Sì, ma ti ricordi un po' di anni fa anche Renzo Piano aveva parlato della ricucitura, della ricomposizione di questo patrimonio che andava in degrado, no? Quello delle case popolari, però mi sembra che si sia fatto poco e niente, ecco.
Si è fatto poco, poi Renzo Piano, stiamo parlando di un senatore, quindi un massimo, poi a vedere poi nella pratica, insomma, della quotidiana, quanto poi anche ci abbia lavorato effettivamente. Vabbè. Sopra.
Comunque, però, senti, chi avete invitato a parlarne?
Ma allora, in realtà sono un po' il contrario, ti dicevo un po' questa idea quasi al microfono aperto, nel senso che noi abbiamo dato dei temi, no? Il primo è sull'abitare, poi c'è un altro sugli spazi aperti, sul punto di contatto tra spazio pubblico e spazio privato, e poi ne abbiamo un altro sul tema delle centrali dei concorsi, tutto questo. E sono tutte, diciamo, sono state delle call, quindi in realtà noi abbiamo messo un tema sul tavolo, ovviamente con delle sponde, no? Anche di contenuti, no? Di lettura, anche riguardo alle dinamiche economiche a cui stavamo accennando prima, no? E poi abbiamo aspettato che qualcuno rispondesse con delle proposte operative. Questo primo intervento abbiamo interventi di nostri iscritti, e non solo, perché c'è Dario Sironi con Abitare Altrove, abbiamo Giuseppe Marsico con la vivibilità nell'area metropolitana milanese, Mistrangelo che parla del ripensare il confine tra affitto e proprietà, Nicola Brembilla con la distopia dell'abitare lavorando, quindi col tema anche del lavoro, dello smart working e tutto quello che si porta dietro anche a livello psicologico. E poi sono anche degli esempi concreti di co-housing con Carla Ferrer e Marco Iacomella, che portano dei loro progetti fatti, il co-housing Base Gaia con Giovanni D'Apri e Luca Di Giovanni dello studio Officina, presenta questo progetto, Nuove forme dell'abitare con Cristina Roiz, e poi il diritto dell'abitare come servizio essenziale.
Senti, ma la gente può solo ascoltare o può anche partecipare e fare proposte?
Allora praticamente funziona così, le call, questa qui è stata già chiusa, la prossima, che è sugli spazi aperti, sul verde, è invece aperta fino a settembre, dove può proprio partecipare, nel senso, io vorrei parlare di questo tema qui all'interno di questo panel organizzato, e si propone. Vabbè. Poi viene selezionata la fondazione. Nell'incontro che abbiamo giovedì, come in tutti gli altri, tra le 7:30 e le 8 c'è una mezz'ora proprio di dibattito.
E dunque, così il primo di una serie di incontri fra architetti e cittadini è il ciclo Polis Abitare Milano, un'iniziativa della Fondazione dell'Ordine degli Architetti di Milano, che si terrà oggi alle 18 nella loro sede di via Solferino 17. Sul sito della Fondazione dell'Ordine degli Architetti tutto il programma dei prossimi incontri. Adesso è il momento della nostra rubrica, che di solito è al mercoledì ma la recuperiamo oggi, curata da Francesca Scotti, scrittrice e saggista, che tra l'altro è entrata tra i finalisti del premio Chiara 2026, e le facciamo i complimenti.
Di Radio Popolare, bentrovati. In questi giorni a Nagoya stanno fiorendo le ortensie. In giapponese si chiamano ajisai e sono uno dei miei fiori preferiti. In Giappone appartengono al mese di giugno e in particolare alla stagione delle piogge, lo tsuyu. Quando il cielo diventa grigio e l'aria più umida, gli ombrelli trasparenti riempiono le strade, il muschio si fa più verde nei giardini e nei boschi, le ortensie cominciano a sbocciare. Compaiono lungo i marciapiedi, nei piccoli giardini tra una casa e l'altra, ai bordi delle scalinate dei templi, grandi bolle azzurre, rosa, bianche, viola. Uno degli aspetti che preferisco dell'Agisai è proprio la sua capacità di cambiare colore a seconda del terreno e del tempo trascorso dalla fioritura. Nei suoli più acidi tende al blu, in quelli più alcalini vira più facilmente verso il rosa. Solo il bianco rimane uguale a se stesso. Proprio per questa sua natura mutevole, nel linguaggio dei fiori giapponese risulta essere un fiore dal significato ambiguo. Può evocare un cuore incostante, sentimenti che cambiano, promesse incapaci di resistere al tempo. Ma come spesso accade, un significato può rovesciarsi e così la trasformazione può diventare capacità di adattarsi, di attraversare il cambiamento. Può rappresentare una bellezza che non resta uguale a se stessa e capace quindi di rinnovarsi di continuo. In Giappone esistono luoghi che a giugno sembrano appartenere interamente alle ortensie. Penso agli Ajisaidera, i templi delle ortensie, dove durante la fioritura vengono anche preparate delle splendide vasche d'acqua rituali, riempite di fiori recisi che galleggiano sulla superficie. Esistono anche Ajisai Matsuri, festival dedicati a questi fiori, o anche percorsi in città fatti apposta per ammirarli. Proprio qualche giorno fa sono stata in un giardino di Nagoya per godermi lo spettacolo poco dopo la pioggia. Forse è quello il momento in cui le ortensie sono più belle, quando le gocce restano sui sepali e sulle foglie e i colori sembrano farsi più profondi, più vivi. Le ortensie compaiono anche in due tanka molto belli della poetessa e scrittrice Tawara Machi, tratti dall'Anniversario dell'insalata, uscito in Giappone nel 1987 e diventato subito un caso letterario. Tawara Machi ha portato nel tanka, una forma poetica antichissima, la lingua quotidiana del Giappone degli anni Ottanta. I fast food, i grandi magazzini, le telefonate, il cibo, le attese d'amore, le piccole cose apparentemente futili, dietro cui però può celarsi qualcosa di più profondo. L'edizione italiana è pubblicata da Interno Poesia nella traduzione di Damiana De Gennaro e i due tanka che sto per leggervi appartengono alla sezione intitolata Stammi bene. Le ortensie, dalla tonalità più tenue di viola, assorbono e contengono i miei pensieri. A giugno voglio essere amata smisuratamente. Corro con i sandali tra le ortensie in fiore. L'Ajisai è un fiore capace di custodire insieme malinconia e slancio, pioggia e colore, pensieri trattenuti e desideri smisurati. E allora restiamo ancora in questo giardino di giugno con una canzone di Pre-Dawn, il progetto della cantautrice e chitarrista giapponese Miwako Shimizu. Il brano si intitola Ajisai no Niwa, il giardino delle ortensie, e verso la fine dice: le lacrime che traboccano, ormai, lasciamole nel giardino delle ortensie. E allora facciamo così anche noi, lasciamo le tristezze nel giardino delle ortensie e poi corriamo coi sandali tra il blu, il viola, la pioggia, le foglie fresche e il verde brillante.
E grazie a Francesca Scotti, ancora complimenti per il suo ingresso fra i finalisti del Premio Chiara 2026. Ore d'Ozio ritorna anche la prossima settimana ed è il momento invece della rubrica del giovedì, quella curata da Giovanni Chiodi.
Viaggio a Firenze per le tappe conclusive del maggio musicale, almeno sul versante operistico. È in scena Giulio Cesare, il capolavoro di Handel, nella produzione di Monte Carlo Vista Zurigo e recensita per voi con Carlo Vistoli e Cecilia Bartoli, ora rimontata con grande successo a Firenze. Regia di Davide Livermore, crociera sul Nilo negli anni 20, tutti fingono, tutti simulano, tutti sorridono e tramano, cullati dalle onde di un mare mosso agitato, tutti i numerosi personaggi sono ben serviti da una regia realistica e movimentata, che rende i due protagonisti addirittura degli scatenati divi che si trasformano in performer musicali in due esibizioni canore nel salone della nave. Una spettacolare pioggia di bombe fa da sfondo a Se pietà di me non senti e un cielo nuvoloso che si tinge di rosso incornicia Piangerò la sorte mia. E via di seguito, in un susseguirsi di colpi di scena da thriller che però non tradiscono la componente seria del dramma, malgrado la leggerezza e l'ironia del racconto. Esecuzione straordinaria dei complessi del maggio, sotto la direzione di Gianluca Capuano, che compie la prodezza di essere diversa da quella di Zurigo. Là un'estrema concisione e secchezza di tempi e di ritmo, qui a Firenze una continua tensione, un'articolazione sempre rapida e spedita della narrazione con ampi squarci lirici. Edizione integrale con alcune novità ed esecuzione elettrizzante da parte di un cast omogeneo. Tre dei migliori controtenori di oggi, che non a caso sono italiani e di generazioni diverse, Raffaele Pè, Nicolò Balducci, Filippo Mineccia, si sfidano a chi canta meglio. Per chi non lo conosceva, stupito Balducci, e Raffaele Pè è lo stratosferico Giulio Cesare, tutto sulla parola e sul fraseggio che ha per rivale solo Carlo Vistoli. Una protagonista ironica e svettante, Mariangela Sicilia, che tra parentesi canta anche lei ancora sotto shock da Tempeste e Legno Infranto, una splendida Fleur Baron come Cornelia, un'eccellente Achilla che è Valerio Morelli. Con queste premesse, un'edizione memorabile che è ancora in scena fino a domenica e stasera viene trasmessa in radio. Chiusura al vertice anche per il Festival Monteverdi di Cremona edizione 43, sempre nello scorso weekend, replica dell'Incoronazione di Poppea, replica della nuova produzione delle nozze di Teti e Peleo, che è uno scoop del festival. È la prima opera di Francesco Cavalli e nello stesso tempo la prima opera della storia offerta a un pubblico pagante, scritta per il Teatro San Cassiano di Venezia. Ci sarebbe da parlare a lungo dell'operazione musicologica condotta in porto da Antonio Greco alla testa degli strumentisti di Cremona Antiqua. Esecuzione brillante per tempi, fraseggi e ricchezza strumentale in orchestra, più alterna nelle numerosissime voci, ben 17. Menziono almeno Ferran Albrich, Valentina Ferrarese, Danilo Pastore, Alessandro Ravasio, Mara Gaudenzi, Maximiliano Danta. Alterna anche la regia di Pietra Deida, fatta con poco, anzi pochissimo, ma non del tutto fuoco. Una prima mondiale che ha fatto conoscere un'opera che non è ancora al cavalli maturo, ma che contiene una miriade di spunti. Lunghissimo pomeriggio, ben 4 ore, e poi di nuovo al Teatro Ponchielli per il concerto conclusivo del festival, memorabile. In scena da par suo il controtenore Carlo Vistoli, che ha portato a Cremona il concerto Amor Tiranno, con diverse varianti, tutte in positivo. Accompagnamento stupendo di Filippo Pantieri e dei 6 strumentisti della sezione Aura, quasi 2 ore inchiodati alla sedia ad ascoltare questo straordinario cantante che sa tenere la scena anche in concerto. Affascina e magnetizza per bellezza di voce, profondità di fraseggio e bravura virtuosistica, il vero recitar cantando. Cavalli, Cesti, Monteverdi e Stradella con interludi strumentali rari e bis da manuale. Esecuzione da premio, finora il più bel concerto di canto solista dell'anno, l'estate non poteva iniziare meglio malgrado il calore di questi giorni e vi do appuntamento a Calp Estate.
Grazie a Giovanni Chiodi e alla sua rubrica, lo sentiremo in realtà la settimana prossima ancora nella versione, chiamiamola autunnale, invernale di Cult, perché il palinsesto nuovo comincerà non la prossima settimana, quella successiva. Adesso ci sono le notizie delle 12.30, noi ritorniamo domani alle 11.30, un saluto da Ira Rubini.